Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi.
E con il tuo spirito.
Più e più volte ripetutamente le orazioni della liturgia quaresimale sono indirizzate alla preparazione della Pasqua. Preghiamo anche per questo, in modo speciale, per la nostra preparazione alle celebrazioni pasquali.
Genesi capitolo 46, versetti dall'1 al 30. Israele dunque levò le tende con quanto possedeva e arrivò a Bersabea, dove offrì sacrifici al Dio di suo padre Isacco. Dio disse a Israele in una visione nella notte: Giacobbe, Giacobbe, rispose: eccomi. Riprese: io sono Dio, il Dio di tuo padre, non temere di scendere in Egitto, perché laggiù io farò di te una grande nazione. Io scenderò con te in Egitto e io certo ti farò tornare. Giuseppe ti chiuderà gli occhi con le sue mani. Giacobbe partì da Bersabea e i figli di Israele fecero salire il loro padre Giacobbe, i loro bambini e le loro donne sui carri che il faraone aveva mandato per trasportarlo. Presero il loro bestiame e tutti i beni che avevano acquistato nella terra di Canaan e vennero in Egitto. Giacobbe e con lui tutti i suoi discendenti. Egli condusse con sé in Egitto i suoi figli e i nipoti e le sue figlie e le nipoti, tutti i suoi discendenti. Questi sono i nomi dei figli di Israele che entrarono in Egitto: Giacobbe e i suoi figli. Il primogenito di Giacobbe, Ruben, i figli di Ruben, Enoch, Pallu, Chezron e Carmi. I figli di Simeone, Yemuel, Yamin, Oad, Yakin, Socar e Saul, figlio della Cananea. I figli di Levi, Gerson, Keat e Merari. I figli di Giuda, Er, Onan, Sela, Peres e Zerak. Ma Er e Onan erano morti nella terra di Canaan. Furono figli di Peres, Gerson, Gesron e Camul. I figli di Issacar, Tola, Uva, Job, Simron. I figli di Zabulon, Sered, Elon e Yacleel. Questi sono i figli che Lia partorì a Giacobbe in Paddan Aram, oltre alla figlia Dina. Tutti i figli e le figlie di Giacobbe erano 33 persone. I figli di Gad, Sifion, Aghi, Suni, Esbon, Eri, Arodi e Areli. I figli di Aser, Imna, Isfa, Isvi, Beria e la loro sorella Serac. I figli di Beria, Cheber e Malchiel. Questi sono i figli di Zilpa che Labano aveva dato come schiava alla figlia Lia. Ella li partorì a Giacobbe, erano 16 persone. I figli di Rachele, moglie di Giacobbe, Giuseppe e Beniamino. A Giuseppe erano nati in Egitto Efraim e Manasse, che gli partorì Asenat, figlia di Potifera, sacerdote di Eliopoli. I figli di Beniamino, Bela, Becher e Asbel, Gera, Naaman, Echi, Ross, Muppim, Uppim e Ard. Questi sono i figli che Rachele partorì a Giacobbe, in tutto 14 persone. i figli di Dan, Cusim, i figli di Neftali, Jaxeel, Guni, Jezer e Sillem. Questi sono i figli di Dila, che Labano diede come schiava alla figlia Rachele, ed ella li partorì a Giacobbe, in tutto 7 persone. Tutte le persone che entrarono con Giacobbe in Egitto, discendenti da lui, senza contare le mogli dei figli di Giacobbe, 66. I figli che nacquero a Giuseppe in Egitto furono 2. Tutte le persone della famiglia di Giacobbe che entrarono in Egitto ammontano a 70. Egli aveva mandato Giuda davanti a sé da Giuseppe perché questi desse istruzioni in Gosen prima del suo arrivo. Arrivarono quindi alla terra di Gosen. Allora Giuseppe fece attaccare il suo carro e salì incontro a Israele, suo padre, in Gosen. Appena se lo vide davanti, gli si gettò al collo e pianse a lungo, stretto al suo collo. Israele disse a Giuseppe: «Posso anche morire questa volta, dopo aver visto la tua faccia, perché sei ancora vivo». Parola di Dio.
Ecco, il brano di oggi ci presenta nella sua ultima versetto l'incontro finalmente di Giacobbe col figlio Giuseppe ritrovato. Ma prima di questo direi che ci sono 2 punti importanti che l'autore svolge. Giacobbe va a Beersheba e lì c'è un'apparizione di Dio, quindi importante sicuramente questo passo. E in secondo luogo c'è l'elenco di coloro che scendono in Egitto con Giacobbe per stabilire, per concludere che sono 70, che deve essere un numero pure importante. Ecco, vi lascio la parola.
Già ieri Andrea aveva ricordato il versetto, uno dei versetti iniziali di oggi, quello della visione che ha Giacobbe con le parole di rassicurazione che Dio gli dà. Mi paiono appunto importanti perché, come già mi pareva ieri, questo andare in Egitto potrebbe aver indicato il venir meno della promessa della terra. Invece c'è questa rassicurazione. Così però è proprio una suggestione, forse niente di più, mi colpiva che questa visione, questa rassicurazione, questo non temere rispetto a un paese straniero, e poi che paese, l'Egitto, insomma, che questo momento avvenga a Beersheba, che è il luogo dove c'era stato fatto il primo patto con Abimele, con uno straniero, con i Filistei, insomma un luogo dove si sancisce pace e collaborazione.
Questo episodio ci presenta l'emigrazione di Giacobbe e viene narrata da 3 tradizioni diverse. In una di queste il racconto riassume il viaggio ed elenca complessivamente il numero degli emigranti che accompagnano Giacobbe, inserendoli in un quadro riassuntivo. Una seconda tradizione ci presenta Giacobbe che parte con tutti i suoi beni, tutta la sua famiglia, fa una sosta a Beersheba, che è così, è un po' una tappa obbligata per chi vuole rendere un culto al Signore, e qui offre sacrifici. Questa è una località che non dista molto da Gosen. E così si accenna a questa famosa visione notturna in cui Dio dà l'ordine a Giacobbe di recarsi in Egitto, cosa che però in capitoli precedenti era stata vietata ad Isacco. E qui naturalmente si ripete quello che è la promessa di una grande nazione, promessa naturalmente che era stata fatta anche ad Abramo, capitolo 12, e anche ad Ismaele, al capitolo 21. E nell'Esodo la promessa di una grande nazione viene fatta anche a Mosè, ma Mosè naturalmente si ritrae da questa idea. Il territorio di Gosen è situato, in termini geografici, sul delta del Nilo ed è particolarmente adatto al pascolo. Si compone di due parti. Una zona comprendeva il pascolo per l'inverno, che si estendeva fino a Gaza, e una zona per il pascolo di estate, che si estendeva fino all'attuale istmo di Suez.
Io dico una cosa riguardo questa lista di nomi, che è molto strana perché i conti non tornano. Ho provato anche a scrivere i numeri, ma non... perché i figli di Giuseppe vengono contati due volte. E poi dice 66, più i figli di Giuseppe, più due, 66 più due non fa 70. Ci sono molte incongruenze in questa lista, poi ci sono segnati due che sono morti. E allora... una domanda, non capisco perché ci sono tutte queste difficoltà. Forse 70 è un numero simbolico, non so, indica, ho letto nel commento, indica una completezza, però mi colpiva anche il fatto che i figli di Giuseppe vengano contati due volte, non so. Comunque, detto questo, che è una domanda più che un intervento, invece mi ha colpito nell'apparizione di Dio a Giacobbe tanto il fatto che Dio sia così presente nella vita di Giacobbe, perché gli appare quando lascia il padre Isacco per andare a Paddan Aram, poi quando ritorna e poi adesso mentre scende in Egitto. Quindi è veramente un Dio che cammina con Giacobbe e lo accompagno ovunque vada, e nello stesso tempo dice: io sono con te, non temere. Dio è presente in questa vita di Giacobbe, che poi lui riassume col faraone dicendo: pochi e tristi sono i giorni della mia vita. Però Dio è lì, è presente, però è presente in mezzo a tribolazioni, a fatiche, perché la vita di Giacobbe è stata così, una somma di fatiche e di dolori, e Dio c'è, è lì.
Allora concludo mi aggancio a questa cosa di Mariam per sottolineare anche un'altra cosa, che appunto Dio si fa presente, appare insomma in sogni. E l'altra volta, in modo più grandioso, insomma, si è manifestato, è stato proprio lì attorno a Beersheba, quando lui è uscito, e gli ha detto cose analoghe, perché lui stava andando da Labano, quindi si lasciava la famiglia alle spalle, la terra alle spalle, eccetera, e gli ha detto: ecco, io sono con te, ti proteggerò dovunque andrai, e ti farò tornare su questo suolo. Non ti abbandonerò senza aver fatto quanto ti ho detto. E quindi si fa un po' impressione, perché le parole sono molto vicine, ma soprattutto perché Dio si fa presente nel momento in cui deve partire, e in cui in qualche modo le promesse sembrano un po' Sì, sembrano un po' sfumare, ecco, soprattutto oggi con questo andare in Egitto con tutta la famiglia e quindi lasciare completamente la terra. E quindi questo dire, laggiù ti costituirà una grande, io scenderò con te, io ti farò anche risalire, che lo farà poi risalire da morto quanto a sé, ma farà risalire tutto Israele a un certo punto, ma dopo 400 anni. E quindi niente, questo Dio si presente, però anche che chiede moltissimo, perché qui Giacobbe veramente non vede più niente, non vede più niente, tutto sembra troncato per un certo verso, e va in Egitto per sopravvivere, e lì deve sperare che Dio lo farà tornare, perché gliel'ha detto, però gli chiede moltissimo, ecco, veramente Giacobbe mi sembra una persona completamente spogliata, sempre di più.
Sì, infatti questo comando lo può dare solo Dio a Giacobbe, perché aveva promesso appunto ad Abramo e a Isacco questo paese di Canaan, e ora Dio gli chiede di abbandonarlo. Però è molto bello quello che ha detto, che io scenderò con te. Mi sembrava così che questo andare di Dio con Giacobbe e i suoi non è soltanto un andare con loro, ma Dio è come se cambiasse dimora, si può dire così, va ad abitare in mezzo a loro. Quindi è chiaro che un comando veramente è un po'... ci lascia un po' perplessi anche a noi, a Giacobbe, però ecco, Dio dice io abiterò con voi, è un'assicurazione molto, e questa promessa appunto che sarà con loro e poi li farà uscire, è chiaro che non allude alle ossa di Gesù, di Giacobbe, quando passano, ecco. Ma mi sembra che un ritorno nella persona dei suoi discendenti, lui ritornerà, certo, ma con tutti i suoi discendenti. Sono stati partiti in 70, mi pare che sono ritornati in 610, quindi ecco, è lì la promessa che Dio fa. Questa enumerazione anche a me è piaciuta, prima di tutto perché conservano i loro nomi in ebraico, e quindi forse di fronte al pericolo dell'assimilazione tengono il loro nome come il padre, ecco, e questi costituiscono il popolo di Dio, e l'autore mi sembra che ci tiene molto, ecco, a far conoscere ai posteri e questi loro nomi, e anche per noi è interessante. Io ho letto e riletto, mi sono fermata nella tribù di Giuda, che abbiamo il nome di Perez, da questa tribù è nato il Signore, anche per noi è una memoria, questo elenco.
Io non sono brava a contare, però mi è sembrato che con le mogli, con le quattro mogli, si arrivi a 70. Forse ho sbagliato. Comunque a me sembrava che i conti tornassero, perché si contano anche Lia, Zilpa, Rachele e Bila. Cioè tutte le persone che escono con lui, non solo i figli. Però può darsi che abbia contato male. E Bersabea è anche un... l'estremo sud per andare verso l'Egitto, non è solo il luogo di un altare, si dice che la terra è da Dan fino a Bersabea, quindi sta uscendo dalla terra, come è stato detto, sta uscendo dalla terra promessa. Fa impressione che riguardo alla scomparsa di Giuseppe in tutti questi anni sembra che non ci sia stata visione, cioè Giacobbe è stato lasciato nel suo dolore, nella sua convinzione che Giuseppe fosse morto, ma Dio non gli è apparso per dire no, guarda che Giuseppe è vivo in Egitto. Però gli appare adesso per dargli un comando che va, diciamo, in direzione inversa al comando dato ad Abramo all'inizio, anche se in realtà è molto simile. Anche i versetti che dicono che prende tutte le sue cose parte sono molto simili a quello che è detto di Abramo al capitolo 12. E non sarà la prima volta nella storia del popolo in cui c'è il comando di uscire dalla terra, per esempio ai tempi di Geremia. Geremia dice che bisogna uscire perché così è stato il decreto, bisogna andarci a Babilonia. Forse l'autore ha in mente anche questo, una preparazione a tutti gli esili successivi. Intanto dice: io sarò con te, quindi la dimora di Dio segue il popolo, come si dice anche in Ezechiele, quando il popolo se ne va, la Shekinah lo segue. E poi soprattutto dice: laggiù farò di te un grande popolo. Quindi quei 400 anni di esilio sono quelli che hanno formato il popolo, più i 40 del deserto.
Il versetto 30 possa anche morire dopo aver visto la tua faccia, perché sei ancora vivo. Mi sembra un parallelo con il Nunc Dimittis, che Giacobbe, come il vecchio Simeone, vede le promesse di Dio che sono mantenute. Quindi lui, secondo me, è sicuro che Dio manterrà anche in futuro le sue promesse, perché fino adesso le ha viste tutte rispettate.
È un po' una sorpresa dal capitolo, il capitolo 46, questo incontro a Beersheba, questo nuovo comando di Dio: non aver paura, non temere di scendere in Egitto. Si vede che c'è un problema. Io ho l'impressione che l'autore qui affronta un problema che avete già segnalato, il problema di abbandonare la terra. C'è il capitolo 26, è già stato ricordato, al versetto 2 c'è proprio a Isacco il comando esplicito di non fare quello che ha fatto Abramo quando c'era la carestia. Abramo, quando c'era stata la carestia, è sceso in Egitto con Sara. E invece si ricorda questo fatto, al capitolo 26, per dire che non deve scendere in Egitto come è avvenuto per Abramo la prima volta, ma deve stare nella terra. E poi, conformemente a questa linea, c'è sull'altra promessa, perché sono due le grandi promesse, mi pare, no? Una è quella della terra: a te darò il possesso, la terra è vostra, tutti i segni, gli altari. E l'altro è la discendenza. E anche in quella linea ci sono dei... Abbiamo visto che il capitolo 38, per esempio, che è un vertice con Tamar, contraddice frontalmente il capitolo 34, tutta la vicenda di Dina. La vicenda di Dina si conclude, almeno da parte di Simeone e Levi, che è diciamo, il capitolo contro l'assimilazione, contro. Facciamo un solo popolo? Assolutamente no. E il capitolo 38 invece è appunto la discendenza addirittura dai cananei, proprio nella tribù di Giuda, quello che fa Giuda con Tamar. Quindi anche qui mi sembra che ci sia un problema. Qui l'autore, qui c'è bisogno che Dio incoraggi Giacobbe a scendere in Egitto. E quindi il nuovo piano di Dio, che ad Abramo era stato già rivelato il capitolo 15, cioè come voleva sapere come gli avrebbe dato questa terra, ecco, anche qui il nuovo intervento di Dio, che sembra effettivamente un cambiamento, cioè un cambiamento nella linea, nei comandi di Dio. Adesso non deve aver paura a scendere, e la ripresa, come avete già notato, della promessa farò di te un grande popolo, c'è la stessa espressione del capitolo 12, la promessa ad Abramo originale, capitolo 12, versetto 2. Qui però si precisa in un altro modo, farò di te un grande popolo. Quindi là dovevo uscire dalla sua patria per andare nella terra che ti mostrerò, e lì farò di te un grande popolo. Poi qui si impara che il grande popolo avverrà in Egitto, è là che farò di te un grande popolo. E quindi quello che sembrava chiaro prima o sicuro e che è stato molto importante per la vita di Abramo, per la vita di Isacco soprattutto, per la ricerca delle spose, qui sembra in certi casi, anche qui riguardo alla terra, sembra diciamo rovesciato, e anzi l'Egitto sì, sarà l'esilio secondo certi testi, ma qui non appare l'esilio, qui l'Egitto è la salvezza, qui è l'Egitto è il segno della benedizione di Dio che moltiplicherà il suo popolo. Quindi le due cose, le due diciamo prospettive, perché poi alla fine l'autore finale ha tenuto insieme tutto questo, quindi le due prospettive, almeno due che vediamo, ci sono tutte e due. L'Egitto può essere certo l'esilio da un certo punto di vista, sì, ma è proprio l'Egitto, la terra in cui non bisogna tornare. Ricordiamo nel Pentateuco stesso quante volte si dice che non bisogna tornare in Egitto, che è in quel caso il segno della negazione di tutto il percorso fatto della liberazione, tornare indietro. Qui l'Egitto è il contrario, l'Egitto è il rifugio e sarà il luogo della benedizione. Qui è la promessa, ti farò di te un grande popolo, rafforzata dal versetto 4 che, come avete sottolineato, è molto bello, è molto forte in ebraico. Chi ha davanti il testo ebraico vede che è difficile rendere in italiano l'enfasi sul soggetto Anochi, detto oltretutto in modo molto solenne. Normalmente si dice Ani in ebraico, però si può dire anche Anochi, è un po' più solenne, ecco, sempre dire io, ma è in una posizione in cui bisognerebbe tradurre io stesso, qualche cosa di simile. Sono io stesso che scenderò con te in Egitto. E quindi voleva anche dire, ho l'impressione che voglia anche dire questa discesa in Egitto contraddice, cambia i comandi precedenti, però Dio lo rassicura, io scendo con te in Egitto e di là sono io che di là ti farò salire. L'altra cosa che avete appunto già commentato, deve essere importante il numero di 70, il fatto a quel che chiedeva Mariam, io non so rispondere perché non so che c'è il problema, il numero 70 sarà ripreso all'inizio dell'Esodo, si fa il nome dei figli di Giacobbe, ma poi si dice che tutti eccetera erano 70, quindi lo si riprende, ecco. L'unica cosa che mi sento di dire è che il fatto che sia un numero simbolico, quasi sicuro con un numero simbolico, non significa che i conti non debbano tornare. Cioè, numero simbolico vuol dire che ha un significato particolare, ma i conti dovrebbero di per sé tornare. Cioè, non posso risolvere il problema dei conti, dicendo che è simbolico. No, anche un numero simbolico è simbolico perché ha un significato importante, ma il numero o è esatto o non è esatto. E in questo caso la Sara ha detto che torna. Io ricordo che ci deve essere il modo per risolvere il problema, e comunque significa che la difficoltà c'è, questo è sicuro. La difficoltà che segnalava Marian prima esiste, e difatti i commentatori vari debbono impegnarsi per trovare il modo, ecco. Poi il numero 70 ritorna in un testo molto importante alla fine del Deuteronomio, come ricordiamo, era uno dei testi che diciamo anche nella liturgia, quando Deuteronomio 32, il versetto è 8, Deuteronomio 32, 8, quando Dio, è il cantico di Mosè, quando Dio stabilì l'eredità dei popoli, quando l'Altissimo divideva, noi traduciamo così normalmente, divideva i goim, ecco le genti, dice, Beafridò Beadam, quando distingueva, separava i figli dell'uomo, quindi i vari popoli, stabilì i confini dei popoli secondo il numero dei figli di Israele. Perché questo? Perché il numero 70 è anche il numero di Genesi 10. Genesi 10 sono le nazioni. Quindi questa corrispondenza consente all'autore qui, questo testo, di dire che appunto, di segnalare questa coincidenza. I figli di Israele erano 70, ecco il genere. Però effettivamente c'è questa coincidenza, ma non c'entra molto col contesto, cioè Dio avrebbe diviso i popoli secondo il numero dei figli di Israele, che bisogna andare a cercare poi, che sono i figli di Israele, non i 12 figli di Giacobbe, sono i figli di Israele che scendono in Egitto, non dice esplicitamente. Perché questo? Perché questo testo, chi ha la 70 può controllare, è una correzione. Il testo tradizionale della Massora è un testo corretto. La 70 aveva un testo diverso, ebraico, davanti, e questo è confermato da Qumran. La 70 e Qumran vanno perfettamente d'accordo, e Dio divise i popoli e stabilì i confini secondo il numero dei figli di Dio, che viene interpretato nella 70 degli angeli. Non c'entra niente i figli di Israele. Cosa significherebbe che Dio ha diviso i popoli? Sì, cioè l'idea originaria è che c'è Dio, il Dio superiore, Yahweh, circondato dagli altri dei del suo consesso. Ecco, che sono 70 evidentemente, che sono interpretati poi come angeli, e Dio ha diviso i confini, i popoli e i confini, sulla base, secondo il numero dei figli di Dio del suo consesso, affidando ogni popolo a un angelo. Noi troviamo queste tradizioni anche in Daniele, e c'è Michele che è il protettore, e tenendo per sé, come dice subito dopo il testo qui, tenendo per sé Israele, cioè Israele lo governa lui direttamente perché è la sua eredità, ma dal momento però che anche a tutti gli altri popoli sono suoi, quelli li affida a Israele. Questo è il testo originale, che evidentemente a un certo punto è stato corretto perché non piaceva, non corrispondeva più alla teologia dell'autore del Pentateuco quando questo è stato redatto. Perché anche i testi sacri vengono adattati. Questo è un esempio. Ecco, ha avuto la possibilità di mettere figli di Israele perché sono 70, ma in realtà era figli di Dio qui. Ecco, noi preghiamo questa messa per la nostra preparazione alla Pasqua e presentiamo al Signore bisogni di tutti gli uomini, diciamo: ascoltaci Signore.
Ascoltaci Signore. Quindi preghiamo per il nostro cammino quaresimale,
anche ricordando che è venerdì. Quindi tra le tante occupazioni nostre di ogni giorno e di oggi, il nostro cuore rimanga fisso sulla passione del Signore per la nostra salvezza. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Per la pace nel mondo, perché questa guerra così pericolosa per noi e per tutti ci tenga desti anche su tutte le guerre che continuano e che continuano a scoppiare un po' in tutto il mondo per le guerre più dimenticate. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Preghiamo oggi in particolare per tutti i migranti, per chi deve partire costretto dalla fame, dalle carestie, dalle guerre o dalla povertà. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Per i governanti delle nazioni, perché abbiano sempre il timore di Dio, perché ha il potere di dare la vita o di dare la morte, di decretare guerre, uccisioni, stragi. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Preghiamo per tutti i figli dell'Islam quest'oggi, e perché sia un giorno di preghiera vera davanti a Dio, non sia un giorno di scontri, di tumulti. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Ricordiamo oggi al Signore le persone che si affidano alla nostra preghiera e in questa messa. Preghiamo in particolare per le vedove e per i vedovi e per i bambini rimasti da soli. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Preghiamo per Cecilia e per tutte le sorelle più anziane. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore. Anche per il nostro preparazione qui a Oliveto, alla Pasqua, le celebrazioni. Preghiamo. Ascolta, Dio, queste preghiere che noi ti presentiamo nella fede del Signore Gesù, che con te vive e regna per tutti i secoli dei secoli.